Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla settima puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Oggi mercoledì 10 ottobre 2012. Questa sera parlerò delle caratteristiche della nazione napoletana o napolitana, con lo scopo di far recuperare a più persone possibili l'antica identità nazionale. La parola nazione ha un'etimologia latina e significa nascita, origine. La definizione di nazione la si può trovare in tutti i vocabolari o enciclopedie e comunemente corrisponde a questa definizione: comunanza di individui che abitano la stessa regione, hanno la stessa storia, parlano la stessa lingua, professano la stessa religione, hanno identità di interessi materiali e morali ed aspirano a conseguire gli stessi fini. Il significato corrente è genti aventi la stessa origine etnica. La regione abitata comunemente dai napoletani è la Napolitania, ovvero corrispondente all'antico regno di Napoli esistito dalla guerra dei Vespri fino al 1816, ovvero la parte continentale del regno delle due Sicilie tra il 1816 e 1861, cioè anche quella che era la parte continentale del Regno di Sicilia dal 1150 al 1282, per cui questa è la regione abitata dai napoletani, cioè abitano la stessa regione, corrisponde a questa la stessa regione. Poi, altra caratteristica della definizione è la religione. Infatti, la religione predominante della quasi totalità dei napoletani è la religione cristiana cattolica apostolica romana. La lingua della nazione napoletana è il napoletano, che però a causa del genocidio culturale ha perso la sua compattezza linguistica, sfaldandosi in vari dialetti che sono comunque molto simili tra loro, più di quanto non lo siano i dialetti che si parlano nelle varie regioni padane. Il napoletano era la lingua comunemente usata alla corte dei Borboni, era lingua ufficiale dall'epoca aragonese fino all'inizio del regno di Carlo VII ed era la lingua adotta e letteraria tra il XVI e il XVIII secolo, regredendo lievemente dopo la restaurazione borbonica del 1815. Un'altra caratteristica è la storia della nazione napoletana, cioè un'altra caratteristica per individuare è la storia. La storia vede accomunati i napoletani nelle stesse vicende da quando la Napoletania è stata unita sotto lo stesso stato a partire dal 1150, prima il Regno di Sicilia, 1150-1282, Regno di Napoli fino al 1816 e poi il Regno delle due Sicilie fino al 1860. Questo è nel lato positivo, nei periodi positivi della propria storia, e poi nei periodi del male, nella negatività, cioè con il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana. Però anche prima della nascita del Regno di Sicilia, l'opera di Ruggero d'Altavilla, che in Sicilia nacque a tutti gli effetti nel 1139, anche se Ruggero d'Altavilla fu incoronato una prima volta nel 1130 l'antipapa Anacleto II, ecco, anche prima della nascita del Regno di Sicilia c'erano le vicende del territorio napoletano sono state diverse da quelle del centro-nord e anche i territori, le entità statali di cui ha fatto parte sono state diverse. Infatti tutti i territori napoletani a sud dei fiumi Garigliano e Sangro non hanno fatto parte del Sacro Romano Impero di Carlo Magno. E infatti, quando Carlo Magno fu incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, la notte di Natale dell'800, come ci fanno studiare tutti quanti a scuola, il principato longobardo di Benevento era ancora sopravvissuto, mentre la Longobardia Maior, cioè quella del nord, era stata battuta nella creazione del Sacro Romano Impero, la Longobarda Minor, cioè quella praticamente il Principato Longobardo di Benevento, sopravvisse altri 2 secoli e la sua massima estensione territoriale del Principato di Benevento comprendeva quasi tutti i territori della Napoletania, eccetto il Ducato di Napoli. E proprio perché non è stato compreso nel Principato di Benevento, Napoli ha potuto poi essere culla delle virtù della nazione napoletana. Il Ducato di Napoli si estendeva più o meno all'attuale provincia di Napoli, il Ducato di Gaeta che comprendeva più o meno tutti i territori della provincia di Latina, che stanno a sud di Fondi, cioè tra Fondi fino a Minturno, lungo questa fascia costiera. Poi la Calabria meridionale, più o meno corrispondente alla Calabria ulteriore, e il Salento. Poi non solo questo, ma praticamente anche in epoche molto antiche non ci sono state altre cose in comune, per esempio. Dopo la caduta del regno romano barbarico d'Italia, che era il regno dei Goti, che durò più o meno un secolo dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, avvenuta nel 476 con la morte di Romolo Augustolo, e fine al 1861 non ci sono state vicende storiche in comune col centro-nord, praticamente per oltre 1000 anni, a parte un breve periodo col regno longobardo, però stiamo parlando di un migliaio di anni senza vicende storiche in comune col Nord Italia. E poi, prima dell'espansione romana, prima che Roma cominciasse a espandersi in epoca preromana, le zone della Napoletania erano abitate lungo le coste dalle polis dai greci che avevano costruito delle polis, alcune talmente importanti da superare persino le polis della Grecia originaria, mentre all'interno vivevano le popolazioni italiche, mentre al nord ci stavano i barbari galli e vabbè, più o meno tra il Tevere e la Toscana e l'Umbria c'erano gli Etruschi, che già erano una popolazione più civile rispetto ai Galli. I napoletani, con la nascita del regno di Ruggero d'Altavilla fino all'unità d'Italia, hanno avuto un sistema legislativo, cioè, diciamo fino all'unità d'Italia, ma dobbiamo dire fino alle invasioni napoleoniche, hanno avuto un sistema legislativo che si basava su principi morali diversi e superiori a quello dello Stato italiano e anche come fonti di legge diverso, perché mentre per esempio lo Stato italiano prima si basava come fonte di legge allo Statuto Albertino e poi alla Costituzione entrata in vigore nel 1948, il Regno di Napoli invece tra le fonti di legge principali aveva gli usi e costumi, cioè si partiva da quelli che erano gli usi comuni della gente e poi si convertivano in legge. Cioè si partiva dalla pratica e si convertiva in legge, non da una serie di norme astratte scritte quale può essere una Costituzione o uno statuto da cui si poi facevano le leggi. Ed era un sistema completamente diverso e Francisco Elías de Regata, grande storico e giurista spagnolo, diceva che era un sistema migliore di quello delle costituzioni democratiche europee nato dopo la rivoluzione francese. Poi le nostre tradizioni osate sono notevolmente diverse da quelle del centro-nord, anche se variano da zona in zona della Napolitania, però le variazioni tra zone della Napolitania sono minori di quelle che possono essere rispetto a quando possono variare rispetto alle genti cisalpine. E lo possiamo per esempio vedere col pranzo di Natale. Il pranzo di Natale napoletano tradizionale è completamente diverso, non ha nemmeno un punto di in comune con quelle che sono le tradizioni che si fanno a Natale nelle zone cisalpine. Poi un'altra caratteristica sono le aspirazioni dei napoletani. Qua bisogna considerare che per le aspirazioni future più o meno dovremmo fare riferimento a quella che è la storia, cioè ricreando le stesse condizioni che c'erano prima del 1861, cioè l'indipendenza. È chiaro che a parità di condizioni probabilmente anche le aspirazioni saranno più o meno le stesse e praticamente non essere più considerati un territorio infimo come oggi si considera l'Italia e di riflesso anche l'Europa e tornare praticamente a testa alta tra le grandi nazioni della Terra, come ci spetta dalla nostra storia plurimillenaria, e penso che qua nessuno può non essere d'accordo, vogliamo riscattare il nostro orgoglio, la nostra Italia, l'orgoglio napoletano, lo vogliamo tenere alto, farlo rialzare, riscattare la nostra dignità, penso che questo lo vogliono tutti quanti, quelli che amano la patria napoletana. Secondo, essere un crocevia di traffici commerciali e scambi culturali tra le varie sponde del Mediterraneo. Avere un ruolo guida tra le nazioni che si affacciano nel Mediterraneo è un ruolo di prestigio a livello mondiale. Penso che non dovremmo avere problemi ad avere un ruolo guida perché la Napolitania insieme alla Sicilia, insomma le due Sicilie si trovano là al centro del Mediterraneo e dovrebbero, proprio per naturalmente per una posizione geografica, trovarlo facilmente questo ruolo e poi tornare a essere una nazione che grazie alla sua operosità, alla sua cultura e ai suoi valori morali possa essere di esempio al mondo intero come lo è stato per secoli. Teniamo conto che noi napoletani abbiamo costruito la nostra ricchezza sul nostro lavoro e non andando a fare guerre, depredando altri paesi e invadendoli. Cioè il Nord ha costruito la sua ricchezza dopo aver invaso noi e averci depredato. Noi non siamo mai andati a depredare nessuno, abbiamo lavorato per costruire la nostra ricchezza e lavorando e senza invadere gli altri abbiamo raggiunto livelli di sviluppo, di primati industriali, sociali, morali, che neanche nei momenti migliori dello Stato unitario italiano, cioè quando c'è stato il boom economico degli anni 60 o altri momenti all'inizio degli anni 80, negli anni 70, mai si sono raggiunti quei livelli del Regno di Napoli, del Regno delle Due Sicilie. E poi tornare a essere un baluardo della cristianità in Europa, anche se questa cosa in passato eravamo un baluardo della cristianità in Europa, però senza rinunciare alle relazioni di convivenza pacifica con i paesi islamici del Medio Oriente e del Nord Africa. Questo ruolo ce l'avevamo e lo svolgevamo bene. Può darsi che torneremo ad avere questo ruolo. Dovremo vedere come si evolveranno i scenari geopolitici, però è probabile che potremmo avere questo ruolo. E tanto per fare un esempio, il regno di Napoli era considerato una monarchia cattolica, però all'epoca di Carlo VII, conosciuto anche come Carlo di Borbone, allacciò le relazioni diplomatiche con l'impero ottomano e fu il primo Stato europeo a farlo, mentre altri non lo facevano, e ha fatto scalpore nel XVIII secolo l'arrivo dell'ambasceria turca a Napoli. E infatti gli gli uomini di quell'ambasceria e i loro costumi sono poi stati addirittura, tanto che ha fatto Scalfore, riprese nelle statuine del presepe napoletano, infatti tutte le statuine che rappresentano personaggi di tipo orientale, a partire dai re magi, si ispirano ai costumi di tutto il seguito dell'ambasciatore ottomano, quando l'ambasciatore ottomano arrivò a Napoli. E così abbiamo fatto un'altra piccola uscita sul tema della nazione napoletana, giusto? Ecco, noi possiamo interpretare l'appartenenza della nazione napoletana, cioè la sua compattezza, sotto due aspetti, quello etnico e quello spirituale. La nazione napoletana, tra l'aspetto etnico e quello spirituale, si riconosce anche qui per il secondo. Perché sì, la nazione napoletana è geneticamente costituita sia dai popoli italici, Ausoni, Apuli, Bruzi, Lucani, Sanniti, e dai greci e dalle popolazioni greche delle città costiere, che questi, i discendenti di questi due gruppi costituiscono praticamente geneticamente l'ossatura della nazione napoletana, a cui vanno aggiunte delle piccole minoranze che nei secoli sono arrivati, soldati francesi, provenzali, occitani, altri greci, albanesi, anche se alcuni di questi però sono rimasti tipo albanesi e greci, occitani, non si sono proprio completamente integrati, tanto che esistono delle enclavi linguistiche in Napolitania. A proposito di lingua napoletana, è vero, esiste la lingua napoletana parlata in tutta la Napoletana, però esistono queste enclave linguistiche greche, albanesi e addirittura un'enclave occipana. Ecco, esistono tutti questi gruppi che sono arrivati, che si sono fusi, e questo hanno consentito al gruppo, al ceppo etnico maggioritario, anche di rinsanguare e di creare, insomma, un buon ceppo genetico, che comunque sicuramente è notevolmente diverso geneticamente da quello barbaro padano, anzi addirittura ci sono delle riviste scientifiche e degli studiosi importanti che addirittura dicono che ci sta più differenza genetica tra un napoletano e un padano che non tra un cinese e un giapponese addirittura. La maggiore appartenenza nazionale si individua nella cultura che fa della Napolitania la culla della civiltà occidentale, che è nata in Grecia, a cui ha avuto un tale rilancio che proprio dalle polis napolitane, particolarmente da Napoli e Cuma, si è propagata, conquistando culturalmente i romani, che poi, tramite l'impero, questa cultura si è propagata in tutto il mondo. Un'appartenenza culturale fatta di valori morali, spirituali, filosofici, di tradizioni e di costumi, così solida da conquistare tutte le dinastie che si sono alternate sul trono di Napoli. Infatti il capostipite di ogni dinastia era sempre un re straniero, per origine e cultura, ma già suo nipote e spesso anche il figlio erano in tutto e per tutto in virtù dell'appartenenza spirituale napoletani. Questo succede anche con molte persone che sono emigrate nei secoli nel regno di Napoli. Prendiamo per esempio Carlo di Borbone, che aveva padre spagnolo, madre parvense, nonno francese. Suo figlio Ferdinando IV, nato a Napoli nel 1751, sin da bambino si sentiva e viveva da napoletano, così anche i suoi successori, Francesco I, Ferdinando II e Francesco II. Ricordiamo, Ferdinando II è considerato re napoletano per antonomasia, ma Francesco II, proprio nel momento più triste della nazione napoletana, cioè durante l'invasione barbarica del 1860, quando tutto il territorio era occupato da Sfrancesate, lui non rinnegava la sua origine, anzi la vantava con fierezza e ha lasciato proprio la sua, come la sua testimonianza di appartenenza identitaria nel proclama di Gaeta dell'8 dicembre 1860. Ecco che cosa scrive, cosa disse in proposito il nostro ultimo re. Io sono napoletano, sono nato tra voi, non ho respirato altra aria, non ho veduto altri paesi. Tutte le mie affezioni sono dentro il regno, i vostri costumi sono i miei costumi, la vostra lingua la mia lingua, le vostre ambizioni le mie ambizioni. Vorrei anche far notare che Sua Maestà Francesco II non ha usato il plurale maiestatis, ma ha parlato al singolare, e questo dà ancora più forza alla sua, a ribadire la sua appartenenza alla nazione napoletana. Però voglio prendere spunto da un avvenimento di ieri per fare un appello. Allora, però prima di fare questo appello vorrei fare una premessa. E la premessa è che quando collaboravo con il professor Gabriele Marzocco, mio carissimo amico, direttore del giornale Nazione Napoletana, di cui la trasmissione è omonima, all'interno del giornale c'era una rubrica denominata Chiamate la Neuro, che poi su mio suggerimento Gabriele chiamò Cose Pazze. Ecco, la notizia da cui prendo spunto è degna di questa rubrica, cioè Cose Pazze. Una rivista specialistica Il Gambero Rosso, quest'anno per la prima volta ha nominato come miglior pizzeria d'Italia una pizzeria di Verona, mentre era sempre capitato che nominava una pizzeria di Napoli. Ecco, questa è una cosa pazzesca, soprattutto perché dietro questa vittoria c'è entrata la politica. C'entrato Zaia, c'entrato la Lega, eccetera. È la solita manovra per fregare a Napoli quello che ha. La pizza è stata inventata a Napoli, è un piatto napoletano ed è praticamente una campagna l'ennesima contro Napoli. Ma io dico una cosa, a me del Gambero Rosso di questa rivista non me ne frega niente, perché quando io non andrò a Verona a mangiarmi la pizza, io quando devo andare a mangiarmi una pizza seguo non quello che dice una rivista, un giornale, ma quello che fanno tutte le altre persone, cioè vado per sentito dire, perché me l'hanno consigliato degli amici. Così, questo è il tipo di pubblicità più normale, diretta. Perciò la maggior parte delle persone non leggono nemmeno questa rivista, è una rivista per poche persone, pochi eletti, per cui ci diamo là pure tutta questa importanza, ma che ce ne frega, poi che hanno avuto la vittoria di questa rivista a Verona, e vabbè, che vale. Per me la vittoria che ha avuto dal Gambero Rosso vale quando lo scudetto della Juve del 2006. Poi quando mi riguarda io a Verona, non andrò mai a mangiarmi la pizza da questa pizzeria, né ci andrò a Verona per fare il turista, per andarmi a vedere il balcone da zoccolo, o per andare, non lo so, a seguire il Napoli, qualora un giorno fra 20 anni il Verona dovesse ritornare in Serie A, ma io mi auguro fra 20 anni che non ci sia, il Napoli non faccia più il campionato di calcio italiano, ma noi abbiamo il nostro campionato separato da questi qua del nord, perché avremo ottenuto l'indipendenza. Però nel frattempo, davanti a questa notizia, c'è cioè questo ennesimo scippo perpetrato dal nord, questo ennesimo imbroglio fatto del nord, noi abbiamo una sola risposta. E la risposta è molto semplice: dobbiamo consumare solo i prodotti napoletani e quelli siciliani. per affinità, perché anche loro subiscono quello che subiamo noi. Prodotti napoletani e prodotti siciliani, devo fare compra napoletana. E non parlo solo dei prodotti alimentari, parlo di qualsiasi genere di prodotti, anche vestiario, anche per esempio se uno deve aprire un sito internet e cercare di trovare un provider che abbia sede in Napolitania, se uno deve mettere soldi in banca, trovare una banca che non solo abbia sede in Napolitania, ma addirittura che la maggioranza degli azionisti siano napolitani. Cercare di trovare in ogni settore di utilizzare prodotti o servizi napoletani o al limite siciliani. Boicottare i prodotti e i servizi padani. Se una cosa non la facciamo né noi, né i padani, né i siciliani, usate la roba francese, giapponese, cinese, tedesca, inglese, argentina, brasiliana, thailandese, australiana, neozelandese, indiana, marziana, ma non padana. Bisogna fare come faceva Gandhi. Gandhi ci disse: bisogna non comprare i prodotti inglesi. Lui fece così e gli indiani lo seguirono, e questo boicottaggio mise in ginocchio l'Inghilterra, che abbandonò l'India. È vero che a quell'epoca l'Inghilterra usciva da una guerra che era stata provata, aveva vinto sì contro la Germania, ma aveva sofferto moltissimo, per cui era in ginocchio, e un boicottaggio come quello portato dall'India fu un colpo durissimo da fronteggiare. Ma noi ci troviamo in una situazione simile, perché siamo in un momento di grave crisi, e se in questo momento di grave crisi noi prendiamo l'orgoglio napoletano, la dignità che dei nostri avi, e boicottiamo e compriamo solo i prodotti napoletani, noi li stronchiamo, perché noi dobbiamo colpirli dove loro sono vitali, dove sono vitali, che loro guadagnano sulla colonia, sulle merci che noi compriamo. Quando noi ci tagliamo praticamente i viveri perché boicottiamo le loro merci, loro sono morti. Se tutti facessero come me, che non spendo nemmeno un centesimo per comprare prodotti padani, l'economia della nazione napoletana e della Sicilia si tirerebbe subito sopra, e noi staremmo sulla strada giusta per avere la nostra autodeterminazione e la nostra sovranità. Per questa sera abbiamo concluso. La prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo alle ore 21:30.